da te, chiamati per nome, che festa Signore, tu cammini con noi, ci parli di te, per non spezzi il pane, ti riconosciamo, il cuore arde, sei tu.
Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Non così i malvagi, ma come pura che il vento disperde. Perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché il Signore vede sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina.
In questo primo salmo ci vengono indicate due vie, la via della vita e la via della morte, come riportato anche dal profeta Geremia. Ecco, metto davanti a voi la via della vita e la via della morte. Nella prima via, l'uomo confida nel Signore ed è come un albero rigoroso, alto, con foglie che non cadranno mai e daranno i loro frutti. Questa via è la via della felicità che si raggiunge aderendo alla legge di Dio e quindi ad una vita radicata, con radici ben salde e certa della presenza di Dio. Nella seconda via, l'uomo empio è lontano dal Signore, dalla sua volontà e da una vita dalla quale non scaturirà nessun frutto, ma come indica il Salmo è la gola, minuscola e inconsistente, che si disperderà nel vento. Nessuna creatura, nessun albero, nessun uomo porta in sé la vita, quindi la felicità o la corruzione dell'uomo di dipendono dalla scelta di dove affondare le proprie radici, se su se stesso e sulla sua volontà o su Dio, ascoltando la sua parola. Signore, ascoltando le parole del Salmo, abbiamo compreso di quanto siamo fragili e distratti, e basta poco per scegliere una strada che ci porta lontano da te. Aiutaci a fondare la nostra vita sulla tua parola, ogni giorno, in ogni nostra scelta, affinché possiamo essere come alberi che a suo tempo daranno frutti. Grazie, Signore, per la tua parola, sorgente d'acqua viva che ci nutre, ci protegge e ci aiuta a discernere la tua volontà. Grazie, Signore, perché attraverso il libro dell'Apocalisse abbiamo compreso che tu puoi rivelarti agli uomini attraverso immagini, simboli e visioni che ci svelano il senso della vita umana.
Sì, ecco. Buonasera a tutti, ben ritrovati per questo nostro ultimo incontro sull'Apocalisse e, come forse ricordate, siamo al terzo e ultimo pannello di questo trittico finale, no? Quello pannello, quello che abbiamo letto l'altra volta, Babilonia la prostituta, il quadro centrale che non abbiamo letto e non leggiamo. La vittoria, la battagliona finale tra gli eserciti del bene, di l'unità di Cristo e tutte le forze del male, il giudizio, il grande giudizio finale, e poi l'ultimo quadro, quello che leggiamo, del trittico, la Gerusalemme, la sposa, che è appunto antiteticamente parallela alla Babilonia, la prostituta. Questa è l'ultima parte, e poi c'è l'epilogo. Quindi questa ultima parte, questi capitoli 21 e 22, sono formati, possiamo dividerli in tre parti. Una prima presentazione fino al versetto 8 di Gerusalemme, una seconda presentazione molto più lunga, che va dal versetto 9 fino al versetto 22, 5, e poi c'è l'epilogo del libro. Quindi ho bisogno di tre lettori, adesso uno per volta, però uno che legge la prima parte e uno la seconda. Chi viene a leggere la prima parte? Capitolo 21.
E vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli, ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio, e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E soggiunse: scrivi, perché queste parole sono certe e vere. E mi disse: ecco, sono compiute, Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A colui che ha sete, io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della vita. Chi sarà vincitore erediterà questi doni. Io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio. Ma per i vivi e gli increduli, gli abietti e gli omicidi, gli immorali, i maghi, gli idolatri e per tutti i mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Questa è la seconda morte.
Bene, immagini bellissime. Quando nell'Apocalisse c'è scritto Egidi, vuol dire che Egidi vuol dire che comincia una nuova visione, una nuova pagina, vuol dire fine, apriamo, giriamo pagina. Sentite in questi primi versetti, ma anche dopo, che c'è sempre questo aggettivo nuovo, un nuovo cielo, una nuova terra, la Gerusalemme nuova. Dio che dice io faccio nuove tutte le cose. Allora non so se ve l'ho già detto, avete pazienza, ma vi ricordo. Poi meglio ripetere, no? Ripetita Iuma. Nuovo nell'Apocalisse non vuol dire inedito, ma vuol dire qualcosa che è stato toccato, trasfigurato, trasformato o rinnovato dalla risurrezione di Cristo. Quindi quando qui si dice un cielo nuovo e una terra nuova, il cielo e la terra di prima erano scomparsi, non vuol dire che Dio distrugge la sua creazione, il cielo e la terra di prima, per fare qualcosa di assolutamente nuovo. Non so se mi spiego, non c'è la descrizione, no? Non è una descrizione realistica, no? Ma che cosa vuol dire? Che il cielo e la terra come li conosciamo noi, questi non ci sono più, non c'è più l'universo, la vita, le relazioni come le conosciamo adesso, ma tutto sarà nuovo nel senso di trasfigurato come il corpo di Gesù risorto. Il DNA di questa trasfigurazione è il corpo di Gesù risorto, è la persona di Gesù risorta. Avete presente che Gesù risorto non lo riconosce nessuno quando appare? Non lo riconosce nessuno, eppure è lui, ha le stigmate. Che cosa vuol dire? Che è lui, è proprio lui, quando lui dice sono io, guardate le mie mani, io sono proprio io, però è entrato in una dimensione nuova. Per cui, ecco, analogamente il corpo di Gesù, la persona fisica di Gesù è il primo atomo di questa trasfigurazione cosmica che è cominciata con lui e trasfigurerà tutte le cose. Quindi quando si dice nell'Apocalisse tutte le volte, lo vedete anche prima, il nome nuovo, una pietruzza nuova, vuol dire che lì c'è la Pasqua di Gesù in azione. E quando la Pasqua di Gesù avrà trasfigurato tutte le cose, allora ci sarà il cielo nuovo e la terra nuova. Cielo e terra per dire tutto l'universo, no? In modo per dire tutto l'universo. Il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Ma non vuol dire che non c'è più il mare, ma so se vi ricordate al capitolo 4, quando l'abbiamo letto, no? Quando Giovanni vede la corte celeste, si dice che sotto il trono di Dio c'era come un mare di cristallo. Allora lì che cosa voleva dire? Siamo durante la storia, qui siamo alla fine della storia. Durante la storia che cos'è il mare? Abbiamo detto, no? È il simbolo del male, è il simbolo del caos, delle forze distruttrici dell'universo. All'inizio della storia Dio cristallizza il male, cioè ce l'ha sotto i piedi, lo blocca, non permette al male di distruggere tutto. Alla fine della storia il male non c'era più, cioè non c'è più neanche l'esistenza del male, del caos, è stato radicalmente estinto, ok? C'è solo la novità della Pasqua di Cristo. E vidi anche la città santa, ed ecco qui il, come dirà, c'è la Babilonia, qui c'è la città santa, Gerusalemme nuova, quindi nella Gerusalemme terrestre, no? Chiaramente, scendere dal cielo da Dio, pronta come una sposa, ecco qui l'unificazione delle due immagini, la città e la donna, ricordate, no? Come la donna del capitolo 12, come Babilonia la prostituta, Gerusalemme la sposa, adorna per il suo sposo, cioè che si è preparata per il suo sposo. Non so se ve l'ho già detto, penso, ma voi penso avete partecipato a qualche matrimonio. Per me il momento più così interessante del matrimonio è quando arriva la sposa, all'inizio, e io, che tanto sono lì per motivi di lavoro, mi piace guardare la faccia dello sposo, perché no, se c'è uno dei dogmi che ancora resiste, no, nella nostra cultura, è che lo sposo non deve vedere il vestito della sposa prima del giorno, fino a quel momento. Quindi poi non c'è, adesso con questi miracoli che fa l'estetica, no, le maquillage, cioè le sposa sono veramente riconoscibili, no? Perché te vedi la settimana dopo e dici, ma se quella che è la sposa, perché non c'ha più gli occhiali, non c'è più la conciatura, così. E la cosa più bella per me è vedere, quando arriva, vedere la faccia dello sposo la prima volta, cioè la prima volta, non è che poi non vivono da citare, però vuol dire la prima volta che la vede vestita, truccata, tutta preparata, la sposa. Ed è bellissimo, una cosa si commuovono, proprio gli scendono le lacrime agli sposi, nati, che alla fine sono quelli che come tipo sono più fuori, che le spose sono lì, incise, lucide, gli uomini sono tutti. Allora, no, questa parola è bellissima, mi fa venire in mente questa scena, perché Giovanni, per dire, è bellissima questa immagine, se voi ci pensate, no? La Gerusalemme, la sposa chi è questo popolo di Dio, è il popolo dei salvati, che lungo tutto, dopo lo dirà in maniera più precisa ancora, che lungo tutta la storia si è preparato questo popolo per il suo sposo, cioè per Cristo. Cioè lungo tutta la storia la Chiesa, ma non intendendo solo quelli che appartengono alla Chiesa, ma tutti quelli che cercano Dio, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, come dice Paolo, si sono preparati al nipote, si sono preparati ad amare, che lo sposo e la sposa sono due termini di per sé teoricamente sullo stesso livello, no? Lo sposo ama la sposa e la sposa ama lo sposo. Sono arrivati allo stesso livello d'amore. La Chiesa che si è preparata in tutta la storia ad amare come Cristo la ama, allo stesso livello, ecco, si è preparata, si è truccata, si è formato, per me vuol dire questo, che è l'Apocalisse, no? Vabbè, e dopo lo riprendiamo. Allora, davanti a questa visione, ecco la solita voce, c'è una voce dalla regia che spiega che cosa sta succedendo. Ecco la tenda di Dio con gli uomini. Allora, tenda, sapete, schemè, si dice in greco, tenda è una parola importante della Bibbia, perché a un orecchio ebraico la tenda che cosa richiama? La tenda del convegno, la tenda dove Dio, la Shekinah, la presenza di Dio ha abitato per 40 anni nel deserto, no? La famosa tenda dove c'era la colonna di nubi. E poi questa tenda ha continuato a viaggiare nei campi di Israele per custodire l'arca, l'alleanza, e poi questa tenda è stata sostituita dalla tenda in pietra che era il Tempio di Gerusalemme. Il Tempio di Gerusalemme era la versione in pietra della tenda del convegno, dove c'era l'arca dell'alleanza. Quando Giovanni nel Vangelo, Giovanni l'Evangelista, inizia il suo fantastico prologo, a un certo punto nel famosissimo versetto il Verbo, la parola, si fece carne, diciamo, e venne ad abitare in mezzo a noi. Ma quel verbo lì letteralmente vuol dire piantò la sua tenda in mezzo a noi. Il verbo è eschenosen. Sentite? Schenè vuol dire tenda, c'è la dentro la parola, eschen. Venne a piantare. Cosa sta dicendo Giovanni? Che il luogo della presenza di Dio, come era la tenda del convegno, no? La tenda del convegno era il luogo dove Dio si rendeva presente nel suo popolo, adesso è il corpo di Cristo. La parola si è fatta carne e ha messo la sua tenda, cioè Dio è venuto a abitare in mezzo agli uomini. Adesso cosa sta dicendo l'Apocalisse? Che alla fine dei tempi Dio e, cioè Cristo e la sposa e la Chiesa diventano, si sposano. Diventano, direbbe la Genesi, una sola carne, cioè l'amore li unisce e allora quello diventa il luogo, l'incontro fra Cristo e il suo popolo, dove Dio abita. Capite? Allora non è più solo Cristo, ma come dice anche Paolo, voi siete il corpo di Cristo, voi la testa, voi siete le sue membra, no? È il luogo dove Dio abita. Allora ecco la dimora, la tenda di Dio con loro. Egli abiterà con loro. Ed è lo stesso verbo, schenò, cioè egli piantarà la tenda in mezzo a loro, sarà con loro per sempre. Ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio, Emanuele. Sentite qui c'è la profezia dell'Emanuele, no? Quella di Isaia. Ma bellissimo! Essi saranno, essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro. Perché questa è la formula dell'alleanza. Qual è la formula dell'alleanza? Avete presente? Quando Mosè fa l'alleanza al Sinai, la formula dell'alleanza è una formula sponsale. Qual è? Io sarò il vostro Dio, voi sarete il mio popolo. Cioè quando voi vi siete, non so, quelli che si sono sposati, vi ricordate ancora perché vi siete sposati, sì, cosa avete detto? Io accolgo te come mia sposa e sarò il tuo sposo, e viceversa, cioè noi ci apparteniamo, no? Tu sarai la mia sposa, non come la mia proprietà, ma sarai colui che io amo, a cui mi dono, e tu lo stesso. Così la stessa cosa, Dio dice io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Ci apparteniamo, ci ecco l'alleanza, ci leghiamo. Qui Giovanni, bellissimo, sentite, modifica la formula dell'alleanza al plurale. Essi saranno suoi popoli ed egli sarà il loro Dio. Capite? Cosa vuol dire? Tutti i popoli sono entrati nell'alleanza, non c'è più solo Israele. Essi saranno suoi popoli. La vecchia traduzione diceva suo popolo, ma è sbagliata perché è plurale. Suoi popoli, tutti i popoli sono entrati. Questo è anche quello che dicono tutti i profeti. I profeti dicono che alla fine tutti i popoli si riuniranno a Gerusalemme. Cioè, magari speriamo, ci riuniamo un giorno a Gerusalemme, città della pace. Attualmente non mi pare che siamo proprio vicini. Però è come dire che tutti i popoli entreranno nel popolo di Dio, questa è l'idea. Il raduno escatologico, chiamiamolo, di tutti i popoli. Ecco, è qua. Ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. La formula dell'alleanza definitiva. E poi c'è una citazione letterale del profeta Isaia, una delle pochissime citazioni letterali, che è bellissima questa immagine. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Che immagine? Dio che passa col fazzoletto ad asciugare le lacrime degli uomini. Bellissimo, perché Dio ce lo deve questa cosa, perché la sofferenza umana, il nostro dolore, non ha un senso di per sé. È Dio che gli può dare un valore, ma asciugherà ogni lacrima, cioè che vuol dire anche non solo non ci sarà più il dolore, lo dice dopo, non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, ma vuol dire che le nostre lacrime sono conservate presso Dio, capite? Avete presente nel Salmo che dice le mie lacrime nell'odre tuo raccogli e tutto è scritto nel tuo libro? Cioè come dire, le lacrime degli uomini sono conservate presso Dio perché sono gemme preziose, sto sorrendo, non perché il dolore sia prezioso, ma perché Dio lo rende prezioso, perché Dio ha compassione degli uomini, perché Dio soffre con gli uomini. Questa è l'idea, appunto. E non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Ecco, queste sono le cose vecchie, le cose di prima, la morte, il lutto, l'affanno, il dolore, queste sono le cose vecchie. Allora colui che sedeva disse, anche questo è il profeta Isaia, ecco, io faccio nuove tutte le cose, ecco le cose nuove, cioè tutte le cose purificate, trasfigurate dalla morte, dal dolore, dal lutto, dalla fame, dal limite, e rese belle. Ma tutte le cose, anche quelle che abbiamo fatto noi, no? Ve l'ho già citato, penso Giorgio Rapira, il sindaco santo di Firenze, diceva anche il campanile di Giotto che sorgerà, per dire tutte le cose belle che gli uomini hanno fatto, non solo le opere d'arte, ma soprattutto le cose buone, le opere buone, abbiamo visto l'altra volta, che formeranno la veste di sposa della Chiesa, no? Le opere buone, le opere dell'amore, tutto questo rimarrà, altrimenti che cambiamo affatto, abbiamo cambiato affatto, no? Tutte le cose che avremmo vissuto nel dono, nell'amore, nel servizio, tutte le belle, le grandi cose, pensate, tutta la scia di santità dei santi, le cose grandi che hanno fatto nella storia tutto questo lo ritroveremo. Non è che lo dice solo l'Apocalisse, lo dice anche il Concilio Vaticano II nella Gaudium et Spes, quindi ci siamo. E poi scrivi, perché questa è ancora una volta la missione della leggente, e poi dice che se è Dio che parla, colui che sedeva sul trono, ecco sono compiute, siamo veramente al compimento della storia. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Il piano di Dio, il sogno di Dio sulla creazione si è finalmente compiuto, si è completato. E poi c'è un'altra immagine che viene ripresa, tutte queste parole vengono riprese nella seconda spiegazione, presentazione di Gerusalemme, l'immagine dell'acqua e della sete. A colui che ha sete io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della vita. Penso che tutti voi avete nell'orecchio, per esempio, il Vangelo di Giovanni, guardate, no? In cui Gesù dice: chi ha sete venga a me e beva, anche grida chi crede in me, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno, no? E poi dice questo, l'Evangelista commenta, questo disse in riferimento allo Spirito Santo che avrebbero ricevuto i credenti. E quando il soldato trafigge il petto di Gesù, il costato di Gesù ed esce dal suo cuore sangue e acqua, ecco, Giovanni vede in quello l'aprirsi di questa fonte di vita che già aveva visto Ezechiele 47, in quel fiume che usciva dal tempio. Qui c'è un sacco di immagini dell'Antico Testamento, il profeta Zaccaria che vede una fonte che esce da Sion. Voi capite, un popolo che vive nel deserto ha una percezione dell'acqua diversa dalla nostra. Noi abbiamo un sacco di acqua, abbiamo un minello, ce l'hai sempre. Un popolo che vive nel deserto, l'acqua è la vita proprio, no? E quindi quest'acqua di vita che esce dal tempio, cioè Dio che dà la vita al suo popolo, per il Vangelo di Giovanni, questa fonte di vita è il cuore aperto di Cristo, da cui esce questa fonte di vita. Che cos'è? È lo Spirito Santo, no? È lo Spirito di Cristo che è Signore e dà la vita, come diciamo nel credo. Chi sarà vincitore? E qui vi ricordate le lettere proprio all'inizio della fine, all'inizio della fine dell'Apocalisse, si richiama molto. Chi sarà vincitore? Vi ricordate la fine del di lettera, c'era al vincitore la promessa, al vincitore io darò, erediterà questi beni. Anche qui un'altra citazione, secondo Samuele 7, io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio. Ma nel libro di Samuele questa è la promessa del Messia. È al Messia che Dio dice io sarò il suo Dio ed egli sarà mio figlio. Ma adesso tutti siamo diventati Messia, tutti siamo diventati come Cristo, cioè tutti siamo, speriamo di esserci, e tutti salvati sono figli come Cristo. Io quindi le parole che Dio dice di Cristo, del suo Messia, le dice di ciascuno di noi. Io sarò il suo Dio ed egli sarà mio figlio. Ma attenzione, chi entra, chi è che fa parte di questo popolo, chi entra in questa città? Solo coloro che si sono purificati, sono i vincitori di questa grande lotta col male che, come abbiamo capito, si svolge nella storia umana, ma si svolge prima di tutto nel nostro cuore, è dentro che questa lotta si svolge. Perciò i vili, gli increduli, che c'è un elenco abbastanza classico, gli abietti, gli omicidi, gli immorali, ma gli idolatri, tutti questi stanno ardente di fuoco, che è quello, non l'abbiamo letto, che è al capitolo 20, dove vengono buttati la morte, il drago, la prima bestia, la seconda bestia, tutti i cattivi della storia dell'Apocalisse vengono nello stagno di fuoco, un po' come il Signore degli Anelli quando si butta nel vulcano, no? L'anello del malvagio, così, ecco. Cioè quello vuol dire fine, tu non puoi potrei fare niente. Vado un po' svento perché vorrei lasciare alla fine un po' di spazio, spero, per così uno scambio, no? Anche per capire cosa vi portate a casa, cosa non vi portate a casa, cosa volevate sapere di più e non c'è stato, mi dispiace. Va bene, adesso andiamo avanti, secondo quadro, molto più lungo, sempre della nuova Gerusalemme, no? Quindi, ma perché la presento un'altra volta? L'ha già presentata adesso? Perché per l'Oriente, come vi dicevo, la ripetizione, che non è mai identica, è un approfondimento. Cioè ripetere le cose più volte, come le litanie e la pregare, ripetere le cose più volte e per entrare sempre più in profondità dentro quella realtà, no? Le litanie e la guetana, se uno le prende dal punto di vista logico, dice Santa Maria prega per noi, e la Madonna ha capito, non è che la devi convincere, no? Dicendo alla fine, dice, vabbè dai, prega per noi, perché è così. No, ma tutti i titoli con cui noi la invochiamo sono modi, in teoria, con cui noi cerchiamo di entrare sempre di più nel mistero di Maria, di leggerla da tanti punti di vista, perché questo aiuta noi. Che comincia da lei. Ecco, l'idea dell'Oriente è un po' questo, no? Se voi avete presente i discorsi della cena del Vangelo di Giovanni, 5 capitoli, Gesù sembra ripetere un po' sempre, a un certo punto sono la stessa cosa, no? Amate il Dio, mi amate, vedete cosa va a dare, ma c'è questa sensazione di già sentite uno, già sentite, ma è invece perché non lo sta ridicendo nello stesso modo, sta ritornando sullo stesso tema per approfondirlo. Non è il modo in cui ragioniamo noi ragioniamo punto 1, punto 2, punto 3 con lo sviluppo del, invece l'Oriente ragiona ok, qualcuno legge il secondo quadro oppure chiamiamo sempre la lettrice ufficiale.
Uno dei sette angeli che hanno le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò: vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'agnello. L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. È cinta da grandi, che ha anche mura con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli, i nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte e a occidente 3 porte. Le mura delle città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'Agnello. Colui che mi parlava aveva come misura una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e le sue mura. La città è a forma di quadrato. La sua lunghezza è uguale alla larghezza. L'angelo misurò la città con la canna. Sono 10.000 stadi. La lunghezza, la larghezza e l'altezza sono uguali. Mi misurò anche le mura. Sono alte 144 braccia, secondo la misura in uso da uomini adoperata dall'angelo. Le mura sono costruite con diaspro e la città è di oro puro, simile a terzo cristallo. I basamenti delle mura delle città sono adorni di ogni specie di pietre preziose. Il primo basamento è il diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonice, il sesto di cornalina, il settimo di crisolito, l'ottavo di vetillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l'undicesimo di giacinto, il dodicesimo di ametista. E le 12 porte sono 12 terre, ciascuna porta era formata da una sola terra, e la piazza della città è di oro puro, come il cristallo trasparente. In essa non vedi alcun tempio. Il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna. La gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'Agnello. Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra a lei porteranno il loro splendore. Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, perché non vi sarà più morte, e porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni. Non entrerà in essa nulla di impuro, né chi commette orrori o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. E mi mostrò poi un fiume d'acqua viva, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. In mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume si trova un albero di vita che dà frutti 12 volte all'anno, portando frutto ogni mese. Le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni. E non vi sarà più maledizione, nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello. I suoi servi lo adoreranno, vedranno il suo volto e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regnerà nei secoli dei secoli.
Ecco questa seconda presentazione, appunto molto più lunga. Come avete sentito, gioca tutto sul simbolismo della luce e delle pietre preziose. Come abbiamo visto, a Giovanni qui proprio si scatena, gli piacciono molto le pietre preziose, chissà se le collezionava, non so, se io. Ma soprattutto c'è un riferimento alle pietre preziose che il sommo sacerdote, quando entrava nel santo o nel santo dei santi, portava sul suo petto, sapete, no? Aveva un pettorale, una piastra d'oro con anche pesante penso, che con infisse 12 pietre preziose, che dovrebbero essere più o meno queste, che rappresentavano una le 12 tribù di Israele, quindi si presentava davanti a Dio portando un popolo, diciamo, no? E quindi questa città che è il popolo dei salvati è tutta risplendente di pietre preziose. Anche nelle immagini vedete antiche come la fanno, tutta, come diceva Apocalisse, no? In cosa è la città di Santa Maria Maggiore, ma sotto c'è, mi pare, San Vitale, se adesso te l'ho detto, non ce la faccio. State a Reno, l'ho fatto qualche volta. Ecco, questo è San Vitale, e vedete tutto a perle, le pietre preziose, le mura d'oro, come dice appunto l'Apocalisse. Di solito sono nell'arco sopra l'altare, da una parte c'è Gerusalemme, da una parte Betlemme, che rappresentano appunto la città dell'incarnazione e la città della Pasqua, della passione e resurrezione. Comunque, allora la scena è esattamente parallela a quella del capitolo 17 quando viene presentata a Babilonia. La stessa scena però antitetica. C'è sempre un angelo delle sette coppe che dice: vieni, gli diceva ti mostrerò la grande prostituta, qui dice, ecco, notate questa parola, ti mostrerò la promessa sposa, virgola, la sposa dell'agnello, cioè la, oppure si potrebbe dire, ti mostrerò la fidanzata che è diventata adesso la sposa dell'agnello. Questa è l'idea, è stata promessa per tutta la storia, fidanzata, adesso arrivano le nozze. Arriva, è diventata sposa, ha imparato ad amare allo stesso livello del suo sposo, è arrivata allo stesso livello di amore. Bello. Ma poi anche questo è interessante, forse lo dicevo anche altra volta, non mi ricordo. Per la Chiesa, ma per la tradizione cristiana, il segno degli ultimi tempi del Regno dei Cieli sono i vergini, è la verginità, no? La verginità per il Regno dei Cieli, perché Gesù dice non ci sarà più né moglie né marito, ma tutti saranno come gli angeli di Dio. Allora la verginità è vista come questa condizione finale, però l'Apocalisse ci dice che alla fine tutto si concluderà con un matrimonio. Quindi forse tutti e due sono le figure del Regno dei Cieli, i vergini in un certo senso, gli sposati in un altro senso, ma sono tutte figure del finale, come finisce la storia. Vabbè, scusa parentesi. La sposa dell'agnello, e allora gli fa vedere, ti mostrò la sposa e viene fuori la città. Mi trasportò su un monte grande alto. Mentre Babilonia era nel deserto, non so se vi ricordate, in mezzo al deserto, qui si sale sul monte, è il monte, nella Bibbia il monte, è il monte Sinai, è il monte della trasfigurazione, è il monte dell'ascensione, cioè il monte è, per, ma non solo per la Bibbia, per tantissime culture, il luogo dove si incontra Dio, no? Perché quando non c'erano, come in Messico, non c'erano i monti, li hanno fatti, no? Hanno fatto le piramidi, i posti per andare in alto e incontrare Dio. E mi mostrò Gerusalemme che scende dal cielo risplendente della gloria di Dio. Ecco, qui le immagini sono tutte della luce. La luce è proprio quella luce come quando un brillante sfaccettato viene colpito dai raggi del sole, come quando una pietra preziosa fa passare la luce e sfavilla. Perché la gloria è difficile da tradurre. Che cosa vuol dire la gloria della Bibbia? Ecco, per farvi capire, l'idea è i raggi sono la gloria del sole, ok? Cioè è uno splendore che si irradia, è qualcosa che è come Mosè, da cui uscivano dei raggi di luce, cioè la gloria di Mosè. Non so se è, questa è l'idea, no? Cioè una realtà così bella, così splendente, così al di là, che irradia intorno a sé luce, splendore, amore, calore, no? Perché anche i santi noi li rappresentiamo con l'aureola, no? L'apostrofo aura, no? Cioè dice, ma c'è un'aura. Per esempio, a me varie persone mi hanno raccontato che quando hanno incontrato Giovanni Paolo II, loro hanno avvertito, dopo uno dice se è una roba psicologica, quest'aura, non so se mi spiego, cioè una qualcosa che gli trasmetteva anche senza parlare, gli trasmetteva, no? Ecco, l'idea potrebbe essere questa, no? C'è una santità che si irradia, molto più prosaicamente, quando c'è il raffreddore e che ti passa il virus, quello non è molto glorioso, però allora. Oppure se volete, sempre a proposito di sposi, ecco, quando si dice, quando si guardano e si dice gli brillavano gli occhi, avete presente? Ma succede davvero, cioè quando uno ha un certo particolare sguardo che dice di gioia, gli brillano gli occhi, per esempio spesso dalle scuole di clausura io ho visto queste robe, cioè nel senso, senza parliamo del tempo, parliamo di cavolate, però queste persone emanano una specie di luce, cioè una roba di questo genere. Questa è la gloria, no? Quindi questa città, che vuol dire questo popolo, tutto risplendente della gloria di Dio, cioè tutto pieno della luce, della bontà, della bellezza di Dio, va bene? Il suo splendore è come quello di una gemma preziosissima, il diaspro cristallino. Il diaspro è una gemma trasparente, non ha colore, è tipo il diamante, come un vetro, diciamo così, no? Quindi una cosa che trasmette solo la luce. E poi a questo punto c'è la descrizione della città, che voi come capite è una città totalmente simbolica, perché è un cubo, no? È un cubo, l'altezza e la larghezza, poi misure terrificanti, cioè sarebbe in chilometri 2400 chilometri, quindi cosa assolutamente inverosimile, perché sono tutte misure simboliche, no? Perché è un cubo? Perché il santo dei santi, cioè avete presente cos'è il santo dei santi? La cella dove abitava Dio, cioè la presenza di Dio nel tempio di Gerusalemme, era un cubo, cioè aveva le misure del cubo. Quindi è chiaro che viene ripreso tutta questa roba dal tempio di Gerusalemme. Quindi questo trionfo del 12, sentite che dice proprio trionfo 12 e 144, 144.000, perché il 12 è il numero del popolo di Dio, 12 tribù. Poi qui dice, ma ci sono le 12 tribù, poi ci sono i 12 apostoli. Quindi è il popolo di Dio che è arrivato alla sua massima espansione, espressione e bellezza. E ci sono 12 porte, a tutte, infatti spesso Gerusalemme è rappresentata, gli antichi facevano anche la cartina di Gerusalemme come un quadrato, con tre porte, ma su ogni lato, perché vuol dire che è aperta a tutti i popoli, in tutti e quattro, diciamo, i punti cardinali. E le mura pur poggiano su 12 basamenti sui quali sono scritti i 12 nomi degli apostoli, l'antico e il nuovo, il popolo dell'antico e della nuova alleanza. Come vi dicevo, nell'Apocalisse non c'è stacco tra Israele e la Chiesa, è un unico popolo, è il popolo di Dio, il popolo dell'antica e della nuova alleanza che cammina nella storia, senza soluzione di continuità, come si dice così, no? Senza Iaco, il popolo dei salvati. E poi lo misura, questa è una cosa presa dal profeta Ezechiele, quando lui descrive il Tempio con una canna d'oro, per dire tutta la perfezione di questa città, che è appunto cubica, 12.000 stadi, tutto uguale, anche le mura, 144 braccia, il quadrato di 12, e poi ci sono, è tutto d'oro, la città di oro puro, perché l'oro è il metallo divino, no? Anche i nostri calici sono dorati, perché nel Tempio di Gerusalemme tutte le suppellettili erano d'oro, l'altare dell'incenso era d'oro, tutto d'oro, l'arca dell'alleanza era rivestita d'oro, perché l'oro è il metallo più prezioso, il metallo di Dio. E poi c'è tutto questo elenco di pietre preziose che appunto sono quelle del sommo sacerdote, no? E poi le 12 porte sono 12 perle, una mega perla, e la piazza è tutta di oro. E poi c'è, comincia una specie di cantico che è ripreso anche molto da Isaia, gli ultimi capitoli di Isaia, il terzo Isaia, però qui c'è una visione veramente originale e anche, devo dire, molto trasgressiva. Gerusalemme per la Bibbia e anche per gli ebrei è il Tempio, cioè se voi guardate anche le cartine della Gerusalemme antica, come era fatta Gerusalemme, il Tempio occupa un terzo della città, cioè è una città tempio, no? A Urbino si dice che, se diciamo che sia Urbino, a Urbino si dice che è la città palazzo, perché il palazzo del Duca, e tutta la città è come raccolta, assorbita da quel mega palazzo. Così era Gerusalemme, era tutta intorno al Tempio. Il Tempio era solo il cuore, ma era proprio, si vedeva da tutte le parti, era gigantesco, era il cuore di Gerusalemme. Invece qui, in questa Gerusalemme del cielo, non c'è più il Tempio. Che è una cosa, Gerusalemme senza Tempio è un simbolo, no? Perché non c'è più il Tempio? Perché non ci sono più mediazioni, perché il Tempio è un segno, è il segno della presenza di Dio, ma qui non c'è più bisogno di segni, qui non ci sono più sacramenti, qui non ci sono più mediazioni, perché Dio è il suo Tempio e l'agnello. Io adesso sto sempre uniti, avete sentito Dio e l'agnello, no? Sono il suo Tempio, cioè quello che dirà Paolo, che dice nella lettera a Giovanni, noi vedremo Dio faccia a faccia, cioè senza più mediazioni. Perché sapete, nella Bibbia chi vede Dio muore, non si può vedere Dio e rimanere vivi, lo dice, no? Quando Mosè gli dice fammi vedere il tuo volto, e Dio dice nessuno può vedere il mio volto, pagina fantastica, e rimanere vivo, allora io passerò, ti metterò una mano e tu vedrai le mie spalle, perché Dio non ha le mie spalle, neanche il volto, se vogliamo. Quindi tutto ogni quattro simbolico, però bellissimo, Dio passa, copre Mosè con la mano, secondo la Bibbia, e lo vede da dietro. E invece qui siamo proprio in pole position, cioè siamo proprio faccia a faccia, appunto, gli occhi negli occhi, il volto. E noi possiamo immaginare qua il volto di Cristo. Il volto per noi è il volto di Dio, è il volto di Cristo risorto. È Gesù il volto di Dio. È il desiderio di tutta la Bibbia, dei salmi, il tuo volto, Signore, io cerco, mostrami il tuo volto, fammi vedere il tuo volto. È il desiderio di tutti i credenti, dovrebbe essere anche il nostro, no? Di vedere il volto di Dio. La città non ha bisogno della luce, qui riprende appunto il simbolismo della luce, né del sole né della luce della luna, perché la gloria di Dio la illumina, quindi lo splendore come il sole, no? Dio è il sole e la sua lampada, la sua lanterna, il suo faro è l'agnello, è Cristo risorto, bellissimo. E qui le nazioni cammineranno, la sua festa di Isaia 66, tutti i popoli arrivano a Gerusalemme, le nazioni sono i pagani, nel termine tecnico, le nazioni, siamo noi, sono i non ebrei, camminano la sua luce e i re della terra porteranno il loro splendore. I re della terra, che nell'Apocalisse sono stati sempre negativi come figura, i potenti, vi ricordate i re della terra che piangono quando cade Babilonia, i re della terra che sono i cattivi, qui invece diventano buoni, questo è strano. Perché di solito l'Apocalisse dei simboli è coerente fino alla fine, invece qui il re della terra, qui vengono recuperati e il re della terra portano tutti gli splendori della terra a Gerusalemme, le sue porte non si chiudono più perché non c'è più la notte, non c'è più bisogno di difendersi da niente, e non entrerà in essa nulla di impuro, né di qui si riprende quello di prima, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Vi ricordate il libro della vita? È arrivato spesso, è passato spesso in giro nell'Apocalisse, questo libro dove sono scritti i nomi dei salvati. E poi ecco di nuovo il simbolismo dell'acqua. Qui siamo proprio Ezechiele 47, quella famosa visione, no? Quella che esce dal fiumicello, quella persona che la leggete perché quella pagina lì è bellissima, l'abbiamo letta, c'era anche qualche settimana fa nella messa, c'è questo ruscelletto che esce dall'altare, no? degli olocausti davanti al tempio, poi diventa sempre più grande, sempre più grande, fino a che diventa un fiume, arriva fino al Mar Morto e tutto rivive, nascono gli alberi, arrivano i pesci dentro il Mar Morto, tutto va e qui riprende proprio il fiume di acqua viva, limpido, come cristallo, che usciva dal trono di Dio e dell'agnello. In mezzo alla piazza della città, e ecco, si trova un albero di vita, l'albero della vita che dà frutto 12 volte all'anno e guarisce le nazioni, Ezechiele 47. Ma l'albero della vita è quello del paradiso terrestre, no? Vi ricordate? C'era l'albero della conoscenza del bene e del male, quello di cui presero il frutto, basta con la mela, non era una mela, il frutto della conoscenza del bene e del male, e l'albero della vita. E Dio caccia i progenitori perché non mangino l'albero della vita. Vedete, per esempio, ho già detto questa roba, no? Che se mangiamo l'albero della vita, vivremo per sempre, non potremo più essere salvati, saremmo rimasti sempre nel peccato. Invece Dio li allontana dall'albero della vita, ci allontana l'umanità per poterci salvare, per poterci riscattare. Adesso invece siamo alla fine della storia, l'albero della vita è dato a tutti, la pienezza di vita. Quello che dice Gesù, io sono venuto perché tutti abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Dio è la fonte della vita e Dio vuole che siamo vivi. E tutto quello che facciamo a favore della vita, affinché altri vivano o vivano un po' meglio, tutto questo è veramente divino, secondo il progetto di Dio, perché Dio vuole la vita. Dio l'ha creata e la vuole. Tutta la Bibbia è questo. Come dire, a sapere di noi, la gloria di Dio è l'uomo vivente, l'uomo che vive una vita degna. Va bene? E non ci sarà più maledizione, e nella città che sarà il trono di Dio dell'agnello, cioè i servi la troveranno, vedranno il suo volto e porteranno il suo nome sulla fronte, che era, vi ricordate, il sigillo, no? E il nome di Dio come portavano i sacerdoti, tutti i sacerdoti, che portavano il tetragramma sopra al turbante, insomma i sacerdoti di Gerusalemme, l'ho già detto, portavano una lamina d'oro con scritto il tetragramma, il nome divino, quello che non si può pronunciare, perché voleva dire che tu appartenevi alla classe, alla casta, sommo sacerdotale, eri un consacrato a Dio, come dire il saio dei frati, insomma, un segno di appartenenza totale, di consacrazione totale al Signore. A quel punto tutti apparterremo totalmente a Dio, uniti a Lui per sempre. Non vi sarà più la notte, l'aveva già detto, non avranno più luce di acqua, luce di sole, perché il Signore Dio vi illuminerà e regnerà nei secoli dei secoli. Amen. Mi viene dire amen, perché come se si concludesse la liturgia, ma la liturgia adesso si conclude la liturgia del cielo, o forse si conclude, ma a questo punto non si capisce di bene chi parla, cioè a questo punto si passa, no? Vi ricordate come è cominciata l'Apocalisse, no? Il gruppo di ascolto con il lettore che comincia a leggere, siamo in un momento di preghiera, poi si sale al capitolo 4, si è saliti in cielo, la porta nel cielo. Adesso scendiamo, ritorniamo nella terra, ritorniamo nel gruppo di ascolto. Però in questo gruppo di ascolto che sta pregando non si capisce più bene chi parla. Quando parla Giovanni, sì, a un certo punto dice sono io Giovanni, quindi sta parlando. Poi quando parla l'angelo, poi parla Gesù, quindi, e poi a un certo punto non si capisce più bene se sta parlando Gesù, perché è come dire che nel momento della preghiera la voce di Gesù, la voce degli angeli, e le voci della terra si fondono, sono insieme, no? Perché questa è l'idea che ha percorso l'Apocalisse: quando preghiamo, la terra e il cielo si toccano, preghiamo insieme con quelli del cielo. Quindi leggiamo l'ultimo, l'epilogo, il finale dell'Apocalisse e anche della Bibbia intera. Ok, col terzo lettore e lettrice?
Io Gesù ho e mi disse, queste parole sono certe e il Signore, il Dio che ispira i profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere tra breve. Ecco, io vengo presto, beato chi custodisce le parole profetiche in questo libro. Sono io, Giovanni, che ho visto e udito queste cose. E quando le ebbi udite e viste, mi prostrai in adorazione ai piedi dell'angelo che me le mostrava. Ma egli mi disse, guardati bene dal farlo, io sono servo con te e con i tuoi fratelli, i profeti, e con coloro che custodiscono le parole di questo libro. È Dio che deve arrivare. E aggiunse, non mettere sotto sigillo le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Il malvagio continui pure a essere malvagio, e l'impuro a essere impuro. E il giusto continua a praticare la giustizia e il santo si santifica ancora. Ecco, io vengo presto e ho con me il mio salario per rendere a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita. E attraverso le porte entrare nella città. Fuori i cani, i maghi, gli immorali, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Io Gesù ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose riguardo alle chiese. Io sono la radice e la stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino. Lo Spirito la scorda di te, vieni, e ti ascolta, ripeta, vieni, chi ha sete, venga, chi vuole, prenda gratuitamente l'acqua della vita. A chiunque ascolta le parole della profezia di questo libro, io dichiaro, se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro. E se qualcuno toglierà qualcosa dalle parole di questo libro profetico, Dio lo priverà dell'albero della vita e della città santa, descritti in questo libro. Colui che attesta queste cose dice, sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti.
Amen. Ultima parola della Bibbia, tutti. Questa è la parola. Ultima parola della Bibbia, tutti. La grazia del Signore sia con tutti. Qui sentite che si intersecano le voci di Gesù, le voci dell'angelo, la voce di Giovanni. Va bene, adesso senza fare un commento proprio specifico, è la stessa scena identica che c'è dopo la presentazione di Babilonia. C'è Giovanni che vuole adorare l'angelo, è l'angelo che dice non devo adorare me, è Dio che devi adorare. E poi ci sono, per esempio, le ultime due beatitudini delle sette che percorrono il libro. Beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro. Sapete che custodire è un verbo importante per quanto riguarda la parola di Dio. La parola di Dio prima di tutto va custodita. Vi ricordate San Luca che dice di Maria? Maria meditava tutte queste cose, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore, no? Ecco, custodiva, le teneva. Bisogna custodire le parole di Dio, non bisogna lasciarle scivolare via. E allora, e poi c'è una serie di clausole, diciamo, che ci sono in praticamente tutti i libri apocalittici, cioè quello di non toccare i libri, non aggiungere né togliere niente, di non mettere sotto sigillo le profezie, questa parola, cioè è una parola che va annunciata, che è una rivelazione che va condivisa con tutti. Il malvagio continua a essere malvagio, vuol dire la storia continuerà, ma voi sapete già come va a finire, di questo genere, no? Ma voi sapete già che Cristo è all'opera dentro questa storia. Anche se sembra che non è cambiato niente, no? né dopo la rivelazione, anche qualcuno dice sì, è venuto Gesù, ma alla fine il mondo è sempre quello, è sempre peggio. L'Apocalisse dice no, sembra che sia così, ma abbiamo visto, tu devi leggere la storia più in profondità, no? Con gli occhi di Cristo. E poi c'è sempre questo Gesù che continuamente dice io vengo presto, io vengo, io sono l'Alfa e l'Omega, eccetera. E qui l'ultima, beati coloro che lavano le loro vesti, ricordate la lettera della Laodicea, per avere diritto all'albero della vita e di entrare nella città, eccetera, eccetera. E poi c'è questa finale proprio liturgica, proprio la finale della preghiera della Chiesa animata dallo Spirito. Lo Spirito e la Sposa, qui si capisce chi è la Sposa, dicono vieni. Quindi la preghiera della Chiesa animata dallo Spirito che dice vieni Signore Gesù. No, voi sapete che tra poco faremo la veglia pasquale, no? Tutte le cose più importanti, i momenti liturgici più importanti dell'anno sono di notte, no? La notte di Natale, la veglia di Pasqua, la veglia di Pentecoste, perché sono di notte? Perché di notte si sta svegli perché attendiamo il ritorno, è proprio l'idea dell'attesa, la Chiesa che veglia fino a quelle candele con la lampada accesa, come le Vergini Sante, che attende il ritorno del Signore. Sapete che i primi cristiani celebravano la messa della domenica nella notte, tra il sabato e la domenica, stavano svegli tutta la notte, per cui nell'abside della chiesa, che è la chiesa antica, la volta verso est, verso oriente, c'era questa finestrella, dove risuonava di solito una monofora, perché bisognava vedere il primo raggio di luce per dire, ecco, è l'alba, il Signore viene, cioè il passaggio tra la notte e la luce, no? È l'alba, quello è il segno della risurrezione. Iniziava la domenica. Vabbè, c'è tutta questa roba qui. Lo Spirito e la Sposa dicono vieni, e chi ascolta ripeta vieni, come se no possiamo ripetiamo insieme, no? Vieni, cioè tutta l'assemblea, a questo punto l'assemblea si è trovata nell'assemblea liturgica, nell'assemblea iniziale, che sente forte il desiderio che il Signore torni. Sapete che le prime comunità pensavano che il Signore tornasse, se non è questa settimana, sta altra settimana, sta altro mese, così, no? La loro preghiera era famoso Maranatà, no? Che si può dividere in due parti, però, sapete, se uno legge Maranatà, Signore vieni, Maranatà, il Signore viene, è diverso, no? Signore vieni è un'invocazione, vieni Signore, il Signore viene è un'affermazione, uno dice, sottigliezza, sì, però è una certezza, il Signore viene. Se vieni Signore, va bene tutte e due, cioè funzionano tutte e due, che il Signore continuamente viene. E poi chi ha sete, ancora l'acqua della vita, eccetera, eccetera, colui che attesta queste cose dice sì, vengo presto. Il Signore davvero continuamente ci viene a visitare, dice l'Apocalisse. Amen, vieni Signore Gesù. Ecco, Maranatà, in greco non è questo, è aramaico. La grazia del Signore sia con tutti, e questo saluto vi fa proprio capire che l'Apocalisse è proprio una grande liturgia, e cominciata con la preghiera finisce con la preghiera, perché è solo nella preghiera, ripeto una cosa che vi ho già detto ma è importante, solo nella preghiera, solo quando la terra e il cielo si uniscono, allora si entra nel mistero della storia, cioè si può capire il vero senso della vita, si può entrare in profondità nel progetto di Dio. La liturgia è il luogo, diremo noi, del vero discernimento sulla storia, per l'Apocalisse, ad esempio, sulla storia, sulle scelte, ed è il luogo in cui si può veramente incidere nella storia, perché se c'è una cosa che incide nella storia, secondo la Bibbia, è la preghiera. A noi non ci sembra, perché siamo umani, perché abbiamo poca fede, ma con la Bibbia, quello che decide veramente la storia, per esempio la storia di Mosè con le braccia alzate e la battaglia di sotto, no? La battaglia non la decidono le armi, ma la vittoria della battaglia la decideva Mosè mentre pregava sul monte. Finché pregava vincevano, quando non pregava, quando si ciuffava, perdevano. Quando gli mettono una pietra sotto, no? Lo tengono su con le braccia, perché così hanno vinto. Ma è tutto un modo simbolico per dire chi ha deciso quella storia lì, l'ha decisa la preghiera di Mosè. come anche quando Abramo decide praticamente nella preghiera la sorte di Sodoma e Gomorra, no? Quando Dio gli dice: adesso questi qui li distruggo tutti, ma se avete presente la scena lì che per parteggio, no? Ma se ci sono 50 giusti, che fai, signore? Ammazzi i cattivissimi, i buoni? Vabbè, se c'è 50 giusti, se sono 40, se sono 30, se sono 20, se sono 10. Sembra proprio quello che succede nei negozi quando vai a comprare dagli altri, non devi fare tutto questo
Contrattazione.
Per perché è la preghiera che decide la storia. Bene, ma la storia, nella storia, la vittoria, noi lo sappiamo, c'è già stata e la celebriamo a Pasqua. È la vittoria di Cristo sulla morte e sul male. E anche se ancora il drago continua a imperversare nel mondo, noi lo sappiamo, cioè dentro l'Apocalisse, che gli è rimasto poco tempo ed è pieno di furore proprio per quello, e non ci dobbiamo scoraggiare. Per cui l'Apocalisse, spero che l'abbiate percepito, è il libro della speranza cristiana. Quindi va proprio bene da leggere questo anno di giubileo. Grazie, ma adesso c'è ancora parte. Solo su questo ultimo capitolo, su tutto, se volete.
Ecco, un grazie grandissimo a Don Marco per chi ha spezzato la parola con noi e con noi, venendo da una diocesi sorella, questa da Urbino, e quindi abbiamo vissuto anche l'essere martigiani della fede, non solo essere della vicaria di Chiaravalle della diocesi d'Italia. Noi preghiamo, Spirito Santo, di poterti ospitare anche l'anno prossimo. E quindi la parola, come chiedeva anche Don Marco, a ciascuno di noi per raccontare brevemente come ha vissuto questo percorso, cosa si poteva migliorare. Già abbiamo le risposte, quindi possiamo essere più narrativi che specifici analitici. Quindi se qualcuno vuole a caldo condividere un'impressione, veramente grande grazie per Don Marco. Prego, Loretta.
Mi sorgeva proprio mentre ascoltavo una specie di domanda, riflessione, insomma, e così quindi la condivido e la metto nel piatto. Allora, quando parlavi di tutte queste cose belle che succederanno, allora nel cuore dicevo: oh, bello, 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 sì, quando? Allora la domanda, la riflessione è: parliamo di, che magari è anche un po' una risposta mia, cioè me la immagino più come una dimensione interiore più che temporale, non so come dire, cioè mi dà un po' la sensazione di una specie di coscienza che diventa da personale sempre più collettiva. E questo bello nuovo che si irradia, ecco, mi dà un po' questa immagine. Allora la volevo un po' condividere e sentire anche se ci può stare. E poi un'altra immagine bellissima, potentissima, che proprio ti scalda del cuore, che scalda il cuore della preghiera, che mi aveva colpito tanto anche quando era stato nominato in un altro di questi incontri, come la preghiera ha il potere reale di incidere sulla storia. E adesso che l'hai ripreso, dico: ok, però anche lì come avviene questo, no? Quindi nella liturgia, luogo del discernimento, luogo dove che veramente può incidere. E allora ho detto: cavolo, però forse la preghiera incide qui, nel momento in cui diventa vero, nel momento in cui diventa un sposalizio, nel momento in cui diventa un vero dialogo faccia a faccia, a cuore aperto, a pari. Poi signore, allora lì secondo me comincia a trasformarsi la realtà. Ecco, questa era una così. Grazie.
Grazie Loretta. Se vuoi dire qualcosa, che qualcuno ci pensa. Chi non l'ha fatto può compilare il bigliettino di gratitudine per Don Marco, chi non c'era, lo vedremo per la scatola verde.
Con la gratitudine. È chiaro che tutto questo non è solo sicuramente una cosa per il lontano futuro, cioè quando succederà, è qualcosa che sta cominciando adesso. Adesso, in che senso? E secondo me l'abbiamo provato tutti queste robe nella vita, cioè in alcuni momenti, sono momenti, non è una roba che... Però, nei momenti in cui, adesso mi viene da dire, abbiamo veramente, ci siamo sentiti amati, nei momenti in cui abbiamo vissuto qualche esperienza, non solo amati, vabbè, le mamme, le mamme che mi vogliono bene, ma una comunità che ti vuole bene, un gruppo, cioè dei fratelli che ti vogliono bene, con cui hai condiviso le fatiche, con cui hai piatto insieme, con cui hai gioito insieme. E ci sono dei momenti in cui senti il cuore pieno e dici, ecco, il paradiso deve essere così, cioè secondo me abbiamo vissuto tutti prima o poi sta roba, no? Rara, è rara. Però quando hai accettato la lacrima, quando hai veramente sei stato capace di donarti fino in fondo, perlomeno per quanto possibile, insomma, per quanto, o nel momento in cui qualcuno si è donato e ti sei sentito, quelli sono la Gerusalemme celeste. A volte ci sono delle liturgie in cui veramente senti la fede di chi c'è, cioè a volte sono delle liturgie che ti fanno passare la fede, no? Ti sembra che sei come giunto, che sei qui, ti qualcuno non gli frega niente, va bene, no? Che viene da dire, ma voi perché siete venuti? Perché no, è così, no? Quindi non è che la liturgia è una maschera che funziona, sì, la grazia di Dio c'è nei sacramenti che la fa lui, però non è che sappiamo che è ben diverso, no? Fare una liturgia, a me semplicemente la messa dei campeggi, dove c'è tanto anche emotività, però dopo una settimana che sei stato insieme, che hai fatto delle cose insieme, hai fatto la camminata, hai preso l'acqua, e sei stato sveglio la notte, poi hai fatto delle cose belle, poi hai condiviso, ma quando vai a celebrare e tutta quella vita entra in quella messa è un'altra roba, cioè una cosa bella, proprio che ti batte il cuore, cioè che non è solo una cosa a livello emotivo di emozione, senti che è una cosa profonda, è come se si aprisse una finestrella sulla Gerusalemme celeste, ma quella è la liturgia, e quello dipende da tutti ragazzi, dipende dalla comunità, dipende dal prete, dipende dai canti, dipende da quanto si prepara, dipende dalla vita che c'è prima, dalla vita che entra dentro quella liturgia. Se la liturgia, se la vita non entra nella liturgia, se la liturgia è secca, la potresti celebrare in qualunque parte del mondo, con chiunque, è una liturgia neutra, dove la vita, dov'è? E allora tocca poco, insomma, no? Se io sono lì, come si diceva una volta, per assolvere il precetto, non vedo l'ora che finisce, è chiaro che ci sarà poca aura di Gerusalemme celeste, ma se io sono lì con il cuore, si sente questa roba, se la gente è lì con il cuore, no? Quando, perché quando si celebra qualcosa, una vita o una morte anche, perché anche nel dolore si è insieme, no? Quando c'è un matrimonio, cioè dei matrimoni che veramente aumentano la fede, cioè quando vedi, quando, non so, hanno fatto un percorso bello, che conosci, quando senti che ci sono degli amici che sono lì con il cuore, che cantano per loro, che gli fanno le preghiere, questi sposi, che stanno celebrando un amore, capo, ma si esce proprio felice, edificato, bellissimo. A volte anche le udienze dei sacerdotali sono così belle, come di un sì, di un giovane, che, o una consacrazione religiosa, che fai una messa che dura magari un'ora e tre quarti, che altrimenti ti daresti di bene, invece lì ti sembra che sia passati 5 minuti, è perché stai sperimentando la Gerusalemme celeste, secondo me. E quindi comincia da qua, dal nostro amore, dalla nostra fede, dal nostro buttarci, dal nostro servizio, dalla nostra vita fraterna che costruiamo, se no più facciamo comunità, più si vede nella liturgia e viceversa, poi la liturgia ci riporta la comunità, questo ci. Poi l'altra roba che dicevi sulla preghiera, non me la ricordo più, però va bene. Sì, ecco, è tutto collegato, sì. Cioè, una preghiera che, cioè, come la preghiera incide sulla storia, non è che noi lo possiamo vedere, cioè, a volte lo vediamo rarissimamente. Ci crediamo, altrimenti la vita delle monache di clausura non avrebbe senso. Dice, ma cosa fanno quelli là? Perché non vanno a aiutare i poveri, no? Come dice la gente? Ci fanno di dono, fanno di quello. Ma noi siamo ancora il cuore della Chiesa, ragazzi, cioè quello lì è. Ma cosa serve il cuore che batte? Se non batte più il cuore, sono cavoli, eh? Il cuore della Chiesa lì è è lo Spirito di Dio che pulsa, che ci dà. Quindi noi ci preghiamo per la preghiera, è chiaro, come deve essere questa preghiera, come dicevi te, la preghiera della sposa che sta amando, che impara ad amare il suo sposo, che si sente amata dal suo sposo. E ricordate come cominciava l'Apocalisse, a colui che ci sta amando, dice il gruppo di ascolto, e ci ha liberati dai nostri peccati, ci sta, stanno sperimentando che l'amore di Cristo in questo momento, Cristo mi sta amando, non solo mi ha amato quando ha dato la sua vita per me, quella volta là, no, adesso Cristo mi sta amando. Allora, è chiaro che non è che tutte le volte avremo sta preghiera così fervorosa, no? Perché c'è il giorno che ti fa male la testa, il giorno che non ti gira, il giorno che ti distrai, il giorno che quell'altro stola, quindi ma come canta questo, no? Cioè sono tante cose umane, però almeno il desiderio, ecco, il desiderio, perché diceva Sant'Agostino, come si fa a pregare sempre? Gesù dice pregate sempre senza staccare. Sant'Agostino dice, non vuol dire sempre le preghiere, perché dobbiamo fare anche altre cose nella vita, dobbiamo mangiare, dobbiamo lavorare. Però il desiderio, quello ce lo puoi avere sempre, no? Cioè quando te vuoi bene i tuoi figli, non è che quando vai al lavoro non vuoi, anche se non sei fisicamente, non li vuoi sempre bene, è qualcosa che ti accompagna, e come dice, è così. Il desiderio di Dio è la preghiera continua.
Qualcun altro? Novella? Patrizia Cadia.
No, io volevo ringraziare, ringraziarti perché questi momenti di convivialità che ci hai dato prima, insomma, di un incontro, sono stati molto belli. E sono stata molto felice ed entusiasta, insomma, di partecipare a questi incontri. E, perché mi hanno dato una maggiore consapevolezza, diciamo, questa di questo libro, che, di queste parole che, ecco, non conoscevo bene, quindi mi ha dato una maggiore consapevolezza. E poi volevo dire che praticamente noi abbiamo iniziato l'Apocalisse, se non sbaglio, parlando dei simboli e dei segni, no? Che il simbolo è diverso dal segno, perché il simbolo è generico, invece il segno è una cosa unica. Infatti noi abbiamo toccato appunto molti simboli, no? questa Apocalisse, ma ad esempio le sette lampade, abbiamo letto delle sette lampade, delle bestie, della donna con il drago, del colore rosso, no? del drago rosso, del serpente. Il simbolo appunto della prostituta vestita di porpora, tutti questi simboli che, come dicevo prima, mi hanno dato una maggiore consapevolezza, perché dicevo che, ecco, appunto, come ho scritto nella preghiera, che attraverso questi simboli, immagini, visioni, ci hanno svelato il senso della vita, quindi mi hanno dato anche una maggiore consapevolezza. E poi, ecco, che abbiamo toccato. Mi è piaciuto appunto che abbiamo parlato di discernimento e di questa apocalisse appunto che ci dà una speranza e appunto la preghiera ci unisce, abbiamo avuto quindi una maggiore consapevolezza appunto di questa preghiera che unisce il cielo e la terra in questa unione. Molta spiritualità.
Volevo dire una cosa sulle anticipazioni della Gerusalemme celeste, il ruolo dell'arte, il ruolo anche del cinema, il ruolo della canzone. Io personalmente quando ascolto e ti vengo a cercare di Battiato, mi vengono i brividi. Lui non era propriamente un cattolico, forse alla fine ha ricevuto la cresima, eccetera, proprio per questo discorso che non dobbiamo pensare solo che Israele è chiamato, anche gli altri popoli, quando ho sentito questa canzone di Battiato mi vengono i brividi, oppure quando vedo certi film, tu citavi giustamente Il Signore degli Anelli, c'è la scena finale quando Frodo guarisce e sta insieme a Aragorn, a Gimli, a Gandalf, a Pipino, a Merido, a tutti quanti, e c'è proprio l'ebbrezza della felicità, oppure anche Dante, il paradiso, certe letture anche le scuole superiori, che però adesso possono essere rilette quando c'è San Tommaso che elogia San Francesco e San Bonaventura che elogia San Domenico, cioè due ordini che sulla terra erano anche un po' in conflitto tra di loro, in paradiso l'uno elogia il fondatore dell'altro ordine. Quindi una prospettiva molto bella che ci permette di privilegiare il suo aggetto della celeste. E personalmente l'ho vissuto nel cammino sinodale, quando abbiamo fatto la seconda fase, lo sapete, il cammino sinodale in tre fasi, nella prima fase parla ognuno di noi, nella terza fase c'è la sintesi, ma nella seconda fase è bellissimo quando noi diciamo cosa c'è colpito dell'altro. Lì ho sperimentato proprio la Gerusalemme celeste. Ecco, questo volevo dire. Qualcun altro? Prima poi diamo la parola a Don Andrea per la benedizione finale. Marita? Giovanni Polidori, grazie di grazia.
Nella storia il male cresce, ci dicevi, no? Nella storia il male arriva proprio al massimo, cioè quello arrabbiato, bravo, fanocello, così, e il male cresce, però cosa possiamo fare noi dentro questa cosa? Perché potrebbe essere anche uno, dice, fatalista, no? È ineluttabile, il male cresce, dai, andiamo avanti, si salvi chi può, ci difende, tanto il male deve andare così, sembra un po' alle volte questa necessità che poi non è proprio cristiano, che vuol dire in realtà che così, che l'uomo non è libero neanche di fare il bene, no? E neanche Dio è libero di cambiare la storia. Allora si può dire che, dimmi tu, ditemi anche voi, che la storia non cresce, però noi possiamo collaborare con Dio per fare nuove tutte le cose, magari come dicevi prima, facendo il pane con amore, preparando una cosa buona con amore, è lì che si fa sicura il creato, è lì che mettiamo, come dire, legna buona per il fuoco dell'amore di Dio, no? Perché diventa sempre di più. Qualcuno diceva una volta addirittura che facendo il bene noi anticipiamo il regno di Dio, però non so se è proprio corretto, quindi sì, vieni presto, anticipiamo, magari tra un miliardo di anni sarà il compimento, ecco, però proprio perché non si prende male, tanto dice, tanto la storia va proprio così, poi sì, la salvezza finale è quasi un automatico da tutto Dio. Ed è molto bello questo fatto per finire che proprio quei discepoli siamo sullo stesso, saremo sullo stesso livello di Dio. Che i protestanti cristiani non dicono proprio così, no? Loro dicono, ma che prego i santi, tanto noi rimaniamo sempre peccatori, Dio è sempre altro, sarà sempre troppo più grande di noi, troppo migliore, no? Invece noi diciamo che la grandezza di Dio sta nel fare grande le sue creature, portandole al suo livello, responsabilità, no? Roba grossa, non ti credi questa cosa. Però, niente, ecco così, non so se poi partire un attimo questa cosa, saprei come dirla.
Ma mi sa che hai già detto tutto te, per essere no? Per essere tutti possiamo condividere, no? E qual è il nostro ruolo nella... così. Ecco, a me piace molto quell'immagine che ho capito di ricamare il vestito da sposa della Gerusalemme celeste, no? Con le nostre opere buone, cioè tutte le volte che noi facciamo opere giuste, le chiama l'Apocalisse, dica Iomata, vuol dire giusto, no? Le opere giuste sono le opere dell'amore, noi prepariamo, contribuiamo a preparare il vestito da sposa della,
della Gerusalemme celeste, del popolo di Dio, e queste opere rimangono per sempre. Beati i morti che muoiono il Signore, dice l'Apocalisse, riposeranno dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono, le nostre opere buone ci seguiranno, no? E questo per me è un'idea molto bella. E quindi dentro lo scenario della storia in cui fa più piace l'albero che cade, una foresta che cresce, è vero, no? Cioè il male fa proprio chiasso, il male fa un chiasso tremendo, occupa le nostre cronache, si parla molto più del male che del bene, no? che c'è. Qualche volta si dice il Presidente della Repubblica ha premiato i bravi, però preso un mare di notizie negative, no? Perché fa chiasso il male fa notizia, il bene no, però il bene c'è e va avanti e cresce. E chiede a ciascuno di noi di essere questa fiamma accesa, no? Quando c'è molto buio, non maledire il buio, quindi non maledire il buio, ma accendi una luce, cioè sii tu una luce che sta accesa, sii tu una luce accesa nel buio, allora sì. Ecco, quindi il nostro compito, come direbbe l'Apocalisse, è, come dice anche tutto il Nuovo Testamento, è perseverare, ipomodè, rimanere saldi e rimanere forse accesi di questa luce, ecco, rimanere accesi, perché voi siete la luce del mondo, ma se la luce si spegne, se il sale perde il sapore, cioè essere dei cristiani saporosi, non della gente insipida, ecco, come dire, non una fede sciapa, si dice da noi, da che parte, non so se dice anche qui, sciapa, senza sale, no? Questo è il messaggio del Nuovo Testamento, anche dell'Apocalisse, sapendo che la fatica che fai per essere così, cioè per seguire Gesù, per vivere il Vangelo in maniera più radicale, la fatica che fai merita di essere fatta, perché non va persa, perché non è solo una cosa così tua, tenendo, ma è un costruire la città del cielo, mettere un mattoncino, se vogliamo, fare un ricamino nel vestito da sposa, cioè qualcosa che rimane per sempre, una fatica che merita di essere fatta. Un po' come, voi sono le mamme, lo capite meglio, di noi maschietti, è come la fatica di partorire, cioè è una fatica che merita di essere fatta. Uno sa che soffrirà, però merita, perché non c'è paragone tra la fatica e quello che viene fuori da quella fatica, il figlio sarebbe, no? Non c'è paragone. E una volta che è uscito il figlio, dice che il Vangelo, non ci si ricorda più della fatica. Ecco, credo che sia questo l'atteggiamento, no? Cioè merita anche di fare fatica, perché abbiamo un motivo, perché abbiamo una speranza, perché sappiamo che sta nascendo, anzi è già nato, è già cominciato la gestazione di un mondo nuovo, è cominciato con la resurrezione di Cristo, un mondo nuovo, come dicevamo prima, il mondo nuovo è già nato, e dipende anche da tutti noi aiutarlo a crescere e farlo arrivare alla sua pienezza, alla pienezza totale, certo lo porterà Dio, lo porterà Cristo quando tornerà alla sua pienezza totale, ma è che noi siamo chiamati a essere così, l'elevatrice, ricordatevi la donna del capitolo 12 che geme nelle doglie del Papa, che grida nelle doglie del Papa. Questa è la condizione della Chiesa, della storia, essere della fatica del partorire Cristo dentro la storia, del continuare a testimoniarlo, a renderlo presente dentro la storia. Però è una fatica che merita di essere fatta. Anche il sinodo sta facendo fatica a partorire il documento finale, no? Fare la sintesi, è faticoso, è bello confrontarla, ma poi quando arriva comunque, non è facile anche prendere una direzione, aprire nuove strade, essere profetici, rischi e fatica, però è bello, però è qualcosa che è grande. E avere l'orizzonte della Gerusalemme celeste ci evita di essere solo abitanti della terra, come dice l'Apocalisse, cioè di avere un orizzonte solamente che si ferma alla cronaca della televisione, del giornale, ma come andremo a finire, ma la prima cielo, che mondo, vabbè, cioè del lamento, della disperazione, della tristezza, no? Allora ti fermi a quel livello lì, se tu hai un altro orizzonte, allora puoi avere un altro sguardo sulla storia e anche fare delle altre scelte diverse, anche in questo occorrente.
Buona Pasqua.
Canto a